Maracanà, lo dice anche la sigla, quindi quasi non c'è bisogno che lo dica io, lo leggete anche alle mie spalle. Vincenzo Malangio lo riconoscete da me perché mi vedete tutte le mattine, oggi anche in versione pomeridiana dopo Alessandro Santarelli. Allora buon pomeriggio da Vincenzo Malangio, buon pomeriggio Andrea Maiocca in cabina di regia, supportato da La Padula, da Gennaro La Padula dall'altra parte del vetro. E comincia dunque, continua il pomeriggio di Maracanà su TMV Radio. Io dico TMV Radio, che in realtà ci vedete da tante parti, però io nel dubbio dico TMV Radio, così se ci state guardando altrove scaricate l'app di TMV Radio, ci potete vedere veramente e seguire ovunque. Allora, pomeriggio che andrà avanti con tanti ospiti che abbiamo, tante tematiche, io una ce l'ho proprio qui sulla punta della lingua. Allora, se abbiamo, e ce l'abbiamo già pronto, il direttore De Paola, che io ho sempre il piacere di avere ogni lunedì in apertura del nostro editoriale adesso di pomeriggio, gli do il buon pomeriggio. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao carissimo, ciao Vincenzo, tutto bene?
Tutto bene direttore. Nel frattempo tra poco dovremo avere anche la compagnia di Alberto Polverosi, Corriere dello Sport. Naturalmente andiamo un po' su tutti i temi che sono abbastanza chiari, dalla chiusura del mercato, il campionato che riprenderà dopo la pausa per le nazionali. Però direttore, io ho un tema sulla lingua. Allora, oggi dovrebbe uscire finalmente la data di Napoli-Juventus. Tecnicamente, anzi da regolamento, Napoli-Juventus va anticipata necessariamente all'11, perché la Juventus è impegnata poi a Malmo martedì in Champions League. Poi sull'orario c'è il dubbio ancora, perché c'è questa questione dei nazionali sudamericani che tornerebbero venerdì notte, e quindi non si riesce ancora a capire se la partita si giocherà di pomeriggio senza convocare neanche i sudamericani, e Allegri lì veramente ha difficoltà perché c'ha i giocatori contati, o se giocarla di sera sperando di poter recuperare i sudamericani. Intanto, la sensazione sua su questa vicenda qual è? Cioè, la sua impressione, la sua opinione su questa vicenda qual è?
Beh, che il buon senso dovrebbe spingere a farlo giocare la sera, ma mi sembra che quasi tutte le partite della Juve, forse no, solo la prima, in effetti fino alla prima si è disputata alle 18:30. Quindi buon senso spingerebbe a fare quella scelta. Dopodiché è chiaro che, come dire, le squadre dovrebbero schierare sempre i migliori giocatori disponibili. Se però non li hai disponibili, alla fine diventa, come dire, una scelta obbligata per tutti. Questo in questo momento può danneggiare la Juve, in altri momenti possono danneggiare tutte le squadre, perché tutte, anche il Napoli, sono piene di nazionali.
Però insomma, questa questione delle partite sudamericane che si sono aggiunte dalla FIFA eccetera, che hanno fatto arrabbiare la Premier, la Liga, un po' meno la Lega di Serie A, che però comunque si è opposta, si è schierata, e alcuni club, rischia di falsare un pochettino il campionato, direttore? Si poteva gestire in maniera diversa? Si potevano rinviare le partite? Che cosa...
Guarda, a me non piacciono, guarda, alla Juve credo che manchino 15 giocatori, no? Giusto?
Ce ne ha praticamente contati.
Quindi, per carità, è un però è, come dire, che puoi farci? Non puoi farci niente, puoi soltanto, come dire, in qualche modo come dire, incidere sul buon senso, perlomeno far prevalere il buon senso e far capire le ragioni degli interessi sia da una parte che dall'altra. Però solitamente io, guarda, non te lo dico francamente, è un argomento che mi appassiona poco, nel senso che comunque gli impegni per se una squadra è di alto livello ha per forza dei nazionali, e a volte la Coppa d'Africa, a volte i campionati sudamericani, cioè le competizioni sudamericane, a volte altri impegni europei o mondiali, per cui sicuramente ci sono questi svantaggi. Del resto, se hai quei giocatori, devi metterlo in conto. Non puoi chiaramente cercare di governare come dire, le competizioni in modo che tutto, io sento sempre, lo sento alternatamente, diciamo, da una società o dall'altra, come dire, un vento contrario a questi impegni, a queste manifestazioni che spesso appunto tagliano le gambe, falsano un pochettino lo stesso campionato. Però, come dire, mi sembra un déjà vu, è un motivo che ricorre quasi ogni anno, quindi dobbiamo abituarci.
Direttore, allora abbiamo raggiunto più che altro Alberto Polverosi, Corriere dello Sport. Ciao Alberto, ben ritrovato, benvenuto.
Ciao, buongiorno.
C'è anche il direttore De Paola all'ascolto.
Ma l'ho riconosciuto dalla voce indistinguibile.
Alberto, ci devi dire anche la tua, cioè siamo in attesa di conoscere ancora almeno l'orario, per esempio, di Napoli-Juventus, se si giocherà di pomeriggio, se si giocherà di sera. e stiamo cercando di capire se in realtà il tentennamento, comunque per capire l'orario della partita, se dipende dalla volontà o meno da parte della Juventus di poter cercare di recuperare i sudamericani che ritornerebbero venerdì in nottata. Intanto su questa questione ti senti di voler dire qualcosa, poi andiamo ad affrontare un po' le tematiche di mercato che si è chiuso.
Ma guarda, con me sulla cosa parli su quello, sulla questione dei nazionali, parli con difficoltà, nel senso che io ho un'idea chiarissima da sempre. La nazionale prima di tutto, sempre in ogni caso, perché le nazionali sono la vera espressione del calcio di ogni paese. I campionati no, perché ormai parlo soprattutto dei più grandi, ma anche dei più importanti, ma anche di quelli olandesi, anche di quello che sono contaminati dalla presenza di stranieri a tutti i livelli, di tutti i tipi, dai migliori a quelli di secondo piano, terzo piano, fino a stranieri di cui si potrebbe fare benissimo a meno. E la nazionale deve conservare, io parlo per l'Italia, ma vale lo stesso discorso per l'Inghilterra, per la Sud, per il Paraguay e per l'Uganda. La nazionale deve... È la rappresentazione massima del calcio di ogni paese e va rispettata. Io vedo i club che tutti gli anni, e per gli infortuni, e per l'eccessiva usura, e per varie ragioni ostacolano il calendario. Per esempio il calcio italiano, noi ci siamo abituati che nemmeno nell'anno dell'Europeo siamo riusciti a fare un calendario a favore della nazionale. Poi la nazionale ha vinto lo stesso, allora grande Mancini, grande avesse perso, tutti avrebbero scaricato la colpa sulla nazionale. È sempre così. Storicamente
è una storia che si ripete.
E quindi io non sono mai stato d'accordo con la Lega, con i club, con la Lega che rappresenta i club. Mai. Io sono convinto.
Aggiungiamo pure chi paradossalmente, io sono assolutamente d'accordo con Alberto. Sì, ma dico, paradossalmente c'è chi addirittura vorrebbe degli indennizzi, cioè se si infortuni è il miglior giocatore in nazionale, io voglio un indennizzo. Cioè, a me sembra assurdo pure questo, no? Cioè, è un bene che si valorizza nella nazionale, perché se lo hai e vai in nazionale si valorizza il tuo bene. Ci può stare che si infortuna, come si infortuna in nazionale, si può infortunare nel club.
Faccio questa domanda.
Sì.
Tu, grande società, grande, piccola, parliamo delle nostre, delle italiane, la Juve fa un contratto con Locatelli e gli dice: guarda, io non voglio, ti do 1 milione in più perché non voglio che tu vada, ora c'è un regolamento che te lo impone, ma io parlo per paradosso, ovviamente, un milione in più perché tu non devi andare in nazionale, e vediamo se lo firma. Vediamo se un giocatore che ha la nazionale come il punto più alto della sua carriera firma un contratto in cui dice: no, io in nazionale non ci vado, sto solo in campo. Vediamo se ci sono questi giocatori, vengano fuori. A me non sembra, soprattutto nell'ultimo periodo, mi sembra i giocatori della nostra nazionale, ma parlo della nostra, ma anche le altre, facciano a gara, corrano per arrivare per conquistare la maglia azzurra. Quindi, e tutte queste storie sono contro il calcio, sono a favore del business, io lo capisco, perché chiaramente l'audience e le televisioni vogliono sempre il massimo dello spettacolo, eccetera. Io lo dico da sempre, se le partite della nazionale, anziché delle federazioni, fossero della Lega, appartenesse ai diritti, finissero alla Lega, stai tranquillo che non ci sarebbe questa storia, non verrebbe fuori nessuna polemica, correrebbero tutti per dare dei giocatori nazionali. È solo una questione di soldi, e questo francamente non mi piace.
Allora, resto da Alberto, poi torno dal direttore, perché cambiamo pagina adesso, ma in un certo senso la cambiamo. Restiamo in casa Juventus, che sarà sicuramente una di quelle che presterà tanti giocatori, scenderà in campo contro il Napoli, e quella sarà già la terza prova dopo il pareggio, quindi mezzo passo falso di Udine, il passo falso totale in casa con l'Empoli, il mercato così. Ci sono alcuni colleghi che raccontano di questo sfogo di Allegri, qualcun altro dice che è un po' più soft, ma sicuramente non può essere contento per il mercato. Alberto, io vengo da te. Tanto che cosa ci ha raccontato il mercato, o se vogliamo in alcuni casi non mercato, della Juventus, e soprattutto che cosa bisogna aspettarsi davvero dalla Juventus quest'anno e da Allegri quest'anno?
Ma quello che ci ha detto è che una squadra è soprattutto una società in difficoltà, su questo mi sembra evidente. Io mi ricordo l'ultimo periodo del Milan, mi sembra, lo posso fare con un altro periodo, cioè a un certo punto, l'ultimo periodo del Milan di Berlusconi,
sì.
A un certo punto Berlusconi cominciò a ritirarsi, a fare dei passi indietro, non c'erano più i grandi investimenti e siccome quella era una società abituata a comprare chiunque, i più forti, e non aveva bisogno, non era allenata a cercare le idee, a cercare le soluzioni alternative, a cercare, come posso dire, la scommessa, e piano piano il Milan si spense. E io, mi sembra la Juve sia più o meno sullo stesso livello lì, sullo stesso piano, perché la Juve era abituata a prendere Ronaldo, ok?
Sì.
A prendere comunque grandi giocatori. Una volta andata in crisi economica come tutte le altre società, e non ha trovato le soluzioni alternative. L'Inter per me sono stati fortissimi perché erano nel fango fin quassù, sopra i capelli, e cedendo Lukaku e Hakimi, che sono stati i trascinatori dello scudetto, della squadra dello scudetto l'anno prossimo, sono andati su un altro campo, sono andati su un altro terreno, hanno preso giocatori tecnici, non più i muscoli, ma la fantasia di Calhanoglu, di Correa, e comunque la buona corsa sempre di Dumfries, o Dumfries come si pronuncia, non lo so, e, insomma, ha cercato delle idee. La Roma lo stesso, ha perso Dzeko, che dopo tutti i mal di pancia avuto in questi anni era forse l'ora che lasciasse Trigoria, e ha cercato un'alternativa interessante come quella di Abraham, e una riserva di una scommessa come quella di Shomurodov. Cioè, ho visto società, il Milan ha fatto per me un mercato eccessivo, ho visto società molto sveglie, molto attente, sì. Al di là dei giocatori che hanno perso, perché anche il Milan ha perso Donnarumma. Ecco, la Juve no, la Juve mi è sembrata
disattenta.
Ecco. Se io penso, e poi chiudo, al centrocampo della Juve con l'Empoli, io credo che una miseria tecnica così, con Danilo in mezzo, Bentancur, Rabiot e McKennie trequartista, io credo che la Juve una miseria così non l'abbia avuta negli ultimi 20 anni, probabilmente.
Credo.
Se tu paragoni il centrocampo della Juve a quello delle altre 6 grandi, ti sembra una squadra, non ti sembra la Juve.
Alberto, credo che il direttore De Paola sia d'accordo, e vado da De Paola ripercorrendo quella che è una cosa che hai detto, che io condivido molto. Quando non hai soldi, tira fuori le idee, è mancato quello e quello la Juventus.
Ma dunque, ecco, sono in parte d'accordo, mi dichiaro subito con Alberto, in parte nel senso che la seconda parte la condivido, la prima no, cioè nel senso che la Juventus non è in contrizione, c'è una società che investe 400 milioni in un aumento capitale il più grande della storia del calcio, ne aveva già investiti altri 300, sarà anche per tamponare i buchi, ma 400 milioni li ha messi. È l'unica società in Italia che in qualche modo rilancia anche su passivi importanti e post pandemia. Quindi mi sembra che ci sia una volontà della società ad andare avanti. Poi, secondo me, il buco di Marotta non è stato ancora colmato, nel senso che c'è, bravo, in questo momento una sorta di diarchia. Io dico, tra Agnelli e Nedved da una parte e Arriva Bene dall'altra. Perché Arriva Bene, secondo me, rappresenta un pochettino, come dire, l'osservatore, vogliamo chiamarlo così, di John Elkann. E dall'altra parte una società che qualche sciocchezza negli ultimi anni l'ha fatta, soprattutto nel nome di Pavel Nedved. E allora dico, evidentemente in questa diarchia Cherubini può far poco se non contenere le spese. Leggevo oggi appunto le contrazioni di spese che ci sono state della Juventus negli ultimi mercati, negli ultimi 3 anni, sono clamorose. Cioè, quest'anno ha speso un 20 milioni tra entrate e uscite, l'anno scorso erano 107, precedentemente 188, precedentemente 246, insomma una differenza abissale. È evidente che c'è una contrazione nonostante l'investimento, e qua io torno alle idee. Probabilmente le idee possono esserci. Sentivo di Yattaren, questo sì, ragazzo che ha fatto impazzire Cassano, che ha detto io torno allo stadio per vedere questo giocatore che metto sotto l'ala protettiva di Quagliarella. Poi c'è un altro francesino in gamba di cui mi sfugge il nome, che è sempre sotto osservazione della Juve, e si parla di un ritorno di Pogba. Nel frattempo che sta facendo Allegri? Allegri sta cercando di responsabilizzare una squadra che secondo me non ha espresso il suo valore l'anno scorso per continui cambi voluti da Pirlo, 38 formazioni su 38, una girandola di formazioni e di ruoli che è veramente incredibile, solo a rivederlo. Insomma, in questo sta cercando di mettere ordine e di dare responsabilità ai singoli giocatori. Per esempio ad Alexandro, che è diciamo veramente una meba rispetto a quello che era. Per esempio a Kulusevski, che si è involuto. Per esempio a Bentancur, per esempio a De Ligt. Insomma, questi sono giocatori importanti, non sono giocatori così scarsi come quelli che si sono visti l'anno scorso e come quelli che si sono visti in queste prime apparizioni. Quindi secondo me lavorare su questa squadra pensando a quella del futuro.
Alberto Volverosi, allora, va via Marotta e Agnelli decide di dire va bene, se ne può occupare tranquillamente Paratici, di fare quello che faceva prima e quello che fa Marotta. Poi Paratici va un po' in confusione, vedi il caso Suarez, che è proprio un indice di tilt in cui probabilmente è andato qualcuno che era abituato a occuparsi di altro e soltanto di capo di scouting, diciamo. La Juventus perde anche qualcosa dal punto di vista dello scouting e delle idee. Ne paga le conseguenze Paratici. Sostituito Paratici arriva Cherubini, arriva bene, gioco di parole che verrà facile sempre, e tutti a pensare magari arriva bene, farà quello che doveva, che faceva Marotta, quello che avrebbe dovuto fare qualcun altro andato via Marotta. E in realtà io e il direttore Paolo ne avevamo già parlato, sembra quasi che sia una sorta di vigilanza Exor, la presenza silenziosa, molto silenziosa di arriva bene, che però è quasi come se bloccasse in qualche modo il mercato della Juventus, come a dire no, anche se prendete Pjanic pagandogli metà dell'ingaggio non va bene, ci fermiamo qua. In tutto questo sembra che poi grandi responsabilità siano state date, ancora più del solito, ad Allegri, che oltre a dover ricompattare e riformare la squadra, come diceva De Paolo, che nel frattempo è stata un po' messa in disordine da Pirlo, deve prendersi anche altre responsabilità di gestire il gruppo, di caricare la squadra, di fare un po' da tramite tra società e campo. È un po' questo il quadro in questo momento.
Io credo che se Allegri fosse limitato, confinato al campo, sarebbe molto meglio.
Esatto.
Per lui e per la squadra, perché in questo momento vedo una squadra in chiara difficoltà. Quando io dico delle idee, parlavo delle idee prima, e non mi riferivo alle prospettive, non mi riferivo alla Yattaren, mi riferivo ai giocatori che ha preso il Milan, che mette subito dentro in squadra, mi riferivo ai giocatori, alle scelte che ha fatto l'Inter, che ha cambiato linea. Cioè, io parlo di quest'anno, poi quello che sarà il prossimo non lo so. Io quest'anno vedo una squadra che, siccome si chiama Juventus, non può giocare con Danilo davanti alla difesa, non può, è impossibile, è vietato alla Juventus che giocare con Danilo davanti alla difesa, non può giocare con McKennie. A un certo punto nel secondo tempo, quando lui ha spostato Chiesa sulla fascia destra, è diventato McKennie dietro a Dybala. Non è possibile, non va bene, non è che siano
non è che è stata una provocazione, Alberto,
individualmente alcuni sì, Danilo lo è, se deve fare regista è scarso, proprio tecnicamente è scarso per quel ruolo lì, ma è l'assemblamento, non c'è uno che cambia passo, non c'è uno che salta l'uomo, non c'è uno che vede il gioco, non c'è uno che anticipa la giocata, non c'è uno che pensa. Quindi non è tu prendi il centrocampo della Lazio, sembra il Barcellona di Iniesta e Xavi in confronto alla Juve di ora. Prendi il centrocampo dell'Inter con Brozovic, Barella e Çalhanoğlu. Prendi il centrocampo della Roma con Vedetù, Cristante e Lorenzo Pellegrini. Cioè, sono tutti quanti, e si parla del centrocampo che è il reparto centrale. Se poi si passa in attacco, io per me l'operazione di Ronaldo è stato un fallimento totale, sia quando è entrato sia quando è uscito, perché quando è entrato ha portato la Juve in un territorio che alla Juve è sconosciuto. La Juve ha avuto una serie di palloni d'oro nella sua storia, Sivori, Platini, Zidane, Paolo Rossi, ma sono diventati palloni d'oro con la Juventus, grazie alla Juventus. Non è mai andata a prendere un pallone d'oro mettendogli in testa la squadra. È stato un errore incredibile, non da Juve, era una cosa che poteva fare Moratti ai tempi d'oro, allora lì l'avrei capito. La Juve no. Poi lo cedi, gli permetti di scappare all'ultimo giorno e tu prendi Kane. Ma Kane è un per me è un buon giocatore, ma Kane ha 30, ai 30 gol di Ronaldo? Perché lì, lì siamo a un punto decisivo per lo, in chiave scudetto, lasciamo stare la Champions. Hai 30 gol di Ronaldo, Kane. Diciamo, Dybala e Kane insieme sono due, hanno i 30 gol di Ronaldo. Ma io vedo, per questo dico, vedo una squadra, una società in confusione. Non mi torna. Io, a me piace molto l'aspetto tecnico. Delle cose e Paolo il direttore lo sa benissimo avendomi avuto avendomi dovuto sopportare per un po' di tempo al Corosport e io vedo delle differenze degli errori delle valutazioni completamente sballate non da Juventus. La Juve non poteva prendere, è stato un errore, ha preso Ronaldo il giorno e ha preso Sarri, gli ha detto prendi la barca e vai nello yacht di Ronaldo a dirgli se vuoi fare il centravanti. Ma che si sta scherzando? Ma non è normale questo, non è da Juve, ma non lo fa nemmeno no, l'Empoli lasciamo stare, una grandissima società, non lo fa nessun club di sei il peggiore, non lo fa. Tu metti la Juve in testa a un unico giocatore, dice ma è Ronaldo, ma non me ne frega perché io ho vinto senza Ronaldo, ho vinto 8 scudetti di fila senza Ronaldo, sono arrivato 2 volte in finale di Champions League, non posso, è stato un errore. Lascio a Paolo che è molto più esperto di me l'aspetto economico di questa operazione.
Perché sull'aspetto tecnico secondo me il direttore De Paola è d'accordo e non d'accordo conoscendolo.
No, allora io adoro Alberto soprattutto perché è un appassionato di calcio, quindi questo glielo riconosco, quando si infervora cioè, lo ascolto, cioè, mi sto zitto perché ne capisce 100 volte più di me e comunque può spiegare calcio a chiunque. Detto questo, io su Ronaldo ho un'idea diversa e la metto più su un piano storico. Secondo me l'inserimento di Ronaldo nella Juve nel campionato italiano sono stati dettati da una voglia, una volontà della Juventus di emanciparsi un attimo da un andazzo del campionato italiano dettato, lo posso dire, da un lotitismo imperante, cioè da una visione un po' condominiale e ristretta che stava facendo retrocedere sempre più il calcio italiano verso il basso rispetto all'andamento europeo, e la Juventus ha voluto fare questo strappo nei confronti dell'Europa, cioè posizionarsi di nuovo fra le grandi in Europa, aumentando il merchandising, il marchio e tutto questo che ha funzionato nei primi 2 anni. Poi c'è stata la pandemia, Ronaldo è stato una grande calamita di interessi economici. Poi ribadisco, tutto è saltato per la pandemia, ma poi diciamo nelle parole di Alberto in qualche modo riconosce che 33 gol medi di Ronaldo non è che li possono segnare gli altri. Certo. Dov'è che è venuta meno la Juventus? La Juventus è venuta meno nel non accompagnare un acquisto così importante che poi distingue la società e la caratterizza moltissimo anche come catalizzatore di tifo proprio nel mondo. Insomma, non ha accompagnato questa crescita della squadra da un punto di vista di talenti anche con un centrocampo adeguato, anche con un rinnovamento della difesa. Insomma, sono venuti meno nei ruoli chiave quei giocatori che invece avevano fatto la forza della Juventus, soprattutto in difesa, che ormai è un po' vecchiotta anche come difesa, e a centrocampo. Se guardiamo la Juventus dei centrocampi famosi con Pogba, Marchisio, insomma ce n'è stata di gente, anche quella di Khedira, insomma c'è stata gente importante a centrocampo e lì è venuta meno. Quindi è questo secondo me è venuto, cioè l'apporto è come quando il primo anno il Napoli ti prese Maradona e Maradona si ritrovò solo e non vinse niente. Maradona bussò alla porta di Fellaini e disse mi fai una squadra attorno o me ne vado, e da allora in poi Fellaini gli costruì un fior di squadra attorno che poi vinse lo scudetto. Questo è stato un'incompiuta, questo sì.
Allora io parlerei per ore con voi due davvero, però ci dobbiamo praticamente salutare. Solo voglio tornare a un concetto che ha espresso Alberto Polverosi, lo volevo, e credo che sia molto condivisibile. Io vi ricordate l'immagine della prima in Champions di Ronaldo che venne espulso e una squadra attorno gli offrì la mano per alzarlo? Mi sembra quasi come quell'immagine era una Juventus che era squadra e che accolse Ronaldo. Quando la Juventus ha comprato Ronaldo, ha scelto di mettere un giocatore a diventare punto di riferimento di una squadra che piano piano ha smesso di essere squadra perché si appoggiava a quel campione, quindi si sono invertiti un po' i ruoli. E adesso senza Ronaldo l'ho vista, almeno contro l'Empoli, una squadra spaesata, che non aveva più quel punto di riferimento, ma non perché la Juventus ne abbia bisogno, ma perché ci si era appoggiata addosso, Alberto, è un po' così.
Posso dire una cosa però? Sì. Allora, io la dico da tifoso dell'Empoli, perché sì, sono tifoso da sempre dell'Empoli, e nella sconfitta dell'Empoli, lasciamelo dire, non troverò appoggio di sicuro, non troverò molti ascoltatori che condividono il mio ricetto, ma c'è molto dell'Empoli.
Ah, sicuramente.
Credimi, c'è molto dell'Empoli, perché noi, allora io parlo per me, ho fatto la partita per il Corriere Sport e ho parlato per 60 righe, 50 righe della sconfitta della Juventus e 10 righe della vittoria dell'Empoli. È uno sbaglio, perché noi ovviamente il mercato è quello e noi andiamo dietro al mercato dei lettori, dico. Ma l'Empoli in quella partita ha fatto una prestazione pazzesca, bellissima, di organizzazione, di intelligenza, di personalità, di coraggio, di idee, di tatticamente attaccato questi spazi, sembravano favoriti da benaggine della Juve, lì sono d'accordo, ma attaccava questi spazi, sembrava una squadra fuori dal calcio italiano. Io mi sono entusiasmato per quella partita e questo è un errore nostro, cioè noi, è chiaro, a Empoli, non so, Paolo è stato direttore, quanto possiamo vendere? 50 copie, 100, non lo so, ma per la Juventus ne vendiamo alcune migliaia, per cui è chiaro che è per forza non far così, ma calcisticamente è uno sbaglio, e io mi ha dato l'occasione, la possibilità di dirlo, perché quella partita dell'Empoli è stata, l'Empoli era la squadra precisa per creare tutti quei problemi alla Juventus. Non lo era l'Udinese, per esempio, la settimana precedente, perché l'Udinese il primo tempo non si è quasi presentata in campo, la Juve vinceva 2-0 e quella partita la Juve senza le due papere di una pazzesca, e senza le due papere di Scesi, probabilmente la vince anche con un secondo tempo giocato, quasi non giocato. Ma a Torino con l'Empoli c'è stato molto dell'Empoli, veramente. Io ora, quando riattacco il telefono, chiameranno gli ascoltatori, ma quello lo dice.
Vai direttore, già so dove vuoi andare.
Ti aggiungo una cosa: do talmente ragione ad Alberto e sottoscrivo la visione politica che chiaramente hanno i giornali, per cui chiaramente c'è un pubblico enorme di juventini che vuole avere una spiegazione, quindi è doveroso dargli una spiegazione. Però dall'altra parte, io mi riattacco alle parole di Andreazzoli era esaltato dagli 70 attacchi alla profondità.
È vero.
Bravissimo. Allora, 70 attacchi vogliono dire, e si è visto sul campo, l'abbiamo capito tutti, che l'Empoli non ha mai rinunciato ad attaccare la porta.
È vero.
Cioè non ha mai rinunciato a puntare verso la porta della Juventus. Cosa che non vedi, tra virgolette, da una provinciale, sinceramente, la vedi raramente, vedi squadre che si asserragliano, contrastano a centrocampo, ma mai si spingono in profondità. L'Empoli si è spinta in profondità, ha fatto una partita magistrale in questo senso, per cui dico chapeau, hai perfettamente ragione. Poi è chiaro che, come dire, l'audience, il pubblico, eccetera, ti impone di dare una spiegazione sulla sconfitta della Juve. Però era il peggior avversario, per come si è comportato in campo, che potesse avere in quel momento Allegri, assolutamente.
E la chiosa perfetta.
Grazie direttore, ti ringrazio per questa parte dell'Empoli, grazie.
E vi saluto e vi ringrazio io a tutti e due con la chiosa perfetta, perché da quel labiale di Chiellini si è capito che anche Chiellini e Allegri sono abbastanza consapevoli che la Juventus deve tornare squadra. Non lo era. Andreazzoli ha capito forse questo e ha lavorato su questo, sul fatto che la Juventus non era squadra in quel momento, e quindi ha mostrato invece che cos'è una squadra, attaccare chi magari non si aspettava di essere attaccato. Vi saluto, è stato bello come sempre, grazie.
Ciao
Alberto Polverosi, Corriere dello Sport, il direttore Paolo De Paolo. Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, andiamo in casa Milan e Inter, perché con Gabriele Borzillo dell'Interista e soprattutto anche con Alessandro Iacobone del Milanista Non Evoluto andremo a parlare di Inter e Milan. Ma secondo voi, visto che ve l'abbiamo chiesto anche nei nostri sondaggi su Twitter, sono più forti dell'anno scorso o no? paradossalmente. Torniamo tra poco e ne parliamo.